Voilà. Per presentare questo testo, che abbiamo già peraltro presentato durante la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, io vorrei prenderla un po' alla larga, ma spero che sia una alla larga che risulti interessante, cioè insomma che dica qualche cosa che non si conosceva o si conosceva ma solo in parte. E allora vorrei iniziare a parlare con voi della questione della traduzione in sé, cioè perché bisogna fare una traduzione, perché eventualmente bisogna fare una nuova traduzione, eccetera. Forse non è del tutto ovvio, noi siamo abituati a leggere in questo caso il Nuovo Testamento, ma in realtà un qualsiasi testo, e così magari non domandarci qual è la storia, cioè qual è il principio, quali sono i metodi che sono stati usati. E quindi appunto vorrei chiacchierare un attimo con voi inizialmente della traduzione in sé. Poi nella vostra cartellina avete anche due fogli, che tra i tanti due fogli che ho preparato, in cui ho cercato di mettere uno al fianco all'altro varie traduzioni per vedere un po' quale possono essere le somiglianze e quali possono essere le differenze. Dunque, io spero di non dire cose troppo scontate, se lo sono perdonatemi, ma è sempre il rischio di questi avvenimenti. Dunque, la Bibbia è stata scritta in ebraico per la gran parte dell'Antico Testamento, aramaico, che è una lingua semitica un po' simile all'ebraico se non altro come grafia, per alcune parti dell'Antico Testamento, e in greco per tutto il Nuovo Testamento, cioè il Nuovo Testamento è stato scritto in greco. Poi dopo cercheremo di capire perché è stato scritto in greco e non in latino, visto che c'era l'impero romano. La prima parte dell'Antico Testamento, la parte più antica, scusate, dell'Antico Testamento, è stata tramandata oralmente e messa per iscritto probabilmente i figli sono così. Ah, pardon, ho capito il figlio. È messa per iscritto probabilmente attorno al 1000 avanti Cristo, cioè quindi il testo dell'Antico Testamento ha circa 3000 anni nella parte più antica, probabilmente in forma di cronache di eventi importanti o riconosciuti, ritenuti importanti, legati ai grandi personaggi, cioè ai re. Esiste sicuramente una Bibbia che si è perduta, mettiamola così. Non so se a voi è mai capitato di leggerlo, di osservarlo, ma molto spesso nei libri dei re, cioè i libri storici che si intitolano Prima Re, Seconda Re, e nei libri delle cronache, una ventina di volte circa appare questa dicitura: il resto delle azioni del re Tizio e Caio sono state scritte nel libro delle cronache del re di Israele oppure del re di Giuda. Cioè evidentemente esisteva un testo magari molto semplice, magari essenziale, in cui si raccontava delle azioni del re dal d'Italia, e questo testo è stato perduto. Noi non abbiamo nessun testo di questo genere. Perché tradurre? Beh, si traduce per trasmettere la fede e preservare il testo originale, preservare il contenuto. Questo è il motivo per cui è stato scritto, per esempio, sono stati scritti gli Evangeli. I quattro Vangeli sono stati scritti probabilmente in un'epoca in cui i nipoti degli apostoli cominciavano a invecchiare, cioè nel senso che chi era con Gesù era stato con Gesù, non aveva bisogno di sapere che cosa aveva fatto Gesù, c'era già, eccetera. L'ha tramandato ai figli e quindi loro avevano di prima mano le informazioni. Poi, quando cominciano a esserci nipoti, comincia a dimenticare. Se posso fare un esempio molto laico, mio nonno ha combattuto la Grande Guerra, credo che sia un'esperienza che tanti di noi hanno, no? E uno dice, accidenti, quando mio nonno era ancora in forma, io ero troppo piccolo per interessarmi alle sue vicende. Adesso che sono più grande, che mi interesserebbero, non c'è più. Avessi fatto un'operazione di intervistare mio nonno, avrei delle informazioni, non sull'andamento della Prima Guerra Mondiale, chiaramente, mio nonno era caporale, non era generale, però comunque un diario, insomma, l'esperienza che sia più dei tre aneddoti che mi ricordo. Quindi la storia è probabilmente questa. E il Nuovo Testamento è stato scritto in greco. Poi si traduce per rendere il testo comprensibile. Adesso vi faccio un primo esempio. Vi invito a prendere nel foglio che c'è nella cartellina, uno dei due lati, l'ultimo versetto in fondo è Luca 10,4, versetto 4. Allora, vedete che ci sono, io ho messo uno di fianco all'altro, varie traduzioni, cioè la CEI, la TILC, cioè la traduzione in lingua corrente ecumenica, la RIV-RIV, che sarebbe la riveduta della riveduta, cioè la versione, diciamo, standard più o meno, che si usa nelle chiese protestanti, e questa qua che stiamo presentando oggi, TLE. Allora, l'invito, vi dicevo, a leggere, a guardare l'ultimo versetto e poi innanzitutto il primo è in greco. Allora, dice il testo, che più o meno è simile: non portate borsa, né sacca, né sandali, e non salutate nessuno lungo la strada. Allora, questo versetto è tratto dal discorso missionario in cui Gesù dice: andate, evangelizzate nelle città. Se non ci fosse una riflessione, il messaggio di questo versetto sarebbe estremamente scostante per la nostra cultura, perché capisco non portarti la borsa, capisco non portarti la sacca nei sandali, ma non salutare nessuno lungo la strada è un modo di agire che per la nostra cultura è assolutamente inaccettabile. Cioè, se tu vuoi evitare di avere dei discepoli, trattali così, perché per noi questa è maleducazione. Allora, qui è un esempio pratico di come sia importante tradurre e riflettere. Nel mondo antico salutare non voleva dire ciao, buongiorno, Gregorio Fresca, piacere, ci vediamo domani, ma voleva dire fermarsi, andare da lui, chiacchierare, passare mezza giornata, bersi un tè, forse una tisana, insomma qualche cosa, cioè perdere molto tempo. Siccome Gesù dice la missione è una cosa urgente, tu non devi perdere tempo. E questo concetto di perdere tempo viene espresso con il salutare. Capite che questo è un esempio del fatto che sia importante tradurre, cioè passare da un tipo di universo culturale a un altro. Un altro motivo per cui è importante tradurre è osservare che nel corso dei secoli, anzi dei millenni, abbiamo detto la parte più antica dell'Antico Testamento è di 3000 anni fa, le lingue cambiano. Ci sono molte parole che assumono significati diversi. Se, come voi, come me, qualcuno di voi è un appassionato di ascoltare Alessandro Barbero, cosa ti spiega? Che nella frase della poesia tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quando è l'altrui saluta, nessuna di quelle parole ha lo stesso significato che ha per noi adesso, perché cortese eccetera eccetera vogliono dire delle cose diverse. Questo può essere aumentato dal fatto che l'ebraico, cioè la lingua in cui è stata scritta buona parte dell'Antico Testamento, veniva scritto originariamente senza vocali, cioè è una lingua che può essere letta solo da chi già conosce le parole. Io ho portato così, se qualcuno è incuriosito, una Bibbia in ebraico, se qualcuno ha voglia di darci un'occhiata, non necessariamente di leggere e tradurre, per vedere come anche proprio l'alfabeto, la grafia è assolutamente diversa. E se qualcuno dopo ci dà un'occhiata, vedrà che all'interno delle lettere ci sono dei puntini, delle lineette, dei trattini. Quelle sono le vocali che sono state aggiunte dopo su un testo che era già scritto. Potremmo anche dire che l'ebraico è una lingua molto difficile e a confronto delle lingue che parliamo noi è una lingua molto povera, cioè nel senso che ci sono tantissime parole che possono essere usate come sinonimo per esprimere, mentre noi abbiamo molte più parole per dire la stessa cosa e quindi diciamo abbiamo una lingua più precisa. Allora, quando ci si trova davanti a una questione del genere, ci sono due possibilità: o avere una lingua sacra, intoccabile. Se posso fare un esempio che è già stato citato questa mattina, è un po' il latino della messa. Cioè, il latino della messa era una lingua sacra, non era fondamentale che tu capissi quello che diceva il prete durante la messa. Potevi essere una persona che non aveva nessuna conoscenza del latino, però l'avevi imparato a memoria, l'importante è partecipare, non necessariamente capire. Molte religioni hanno questo approccio. Credo che il Corano, per esempio, sia scritto in arabo, cioè il Corano è in arabo. Poi esiste la traduzione, ma tu devi sapere l'arabo, o quantomeno devi sapere abbastanza per poter leggere quelle cose, cioè devi avere più che altro una conoscenza della fonetica più che della lingua. Oppure si traduce per sostanzialmente comunicare, cioè io voglio che tu capisca quello che c'è scritto e allora te lo rendo comprensibile, vado verso il mondo. Del resto uno potrebbe dire, insomma, la fede cristiana si basa sull'incarnazione, cioè Dio che è sceso sulla terra per venire verso di noi e quindi in qualche modo che ha tradotto nella sua vita Dio in Gesù, cioè Gesù è il volto di Dio che noi possiamo conoscere. Il testo che noi abbiamo non è caduto dal cielo, ma è un testo che ha una storia molto lunga. Una storia è stato ricopiato moltissime volte, quindi probabilmente ha portato con sé delle imprecisioni che non sono necessariamente delle imprecisioni malevole. Certe volte sono anzi segno della tua pietà, del fatto che tu dici, io ritengo che la Trinità sia così importante che tutte le volte che si dice Padre Figlio io aggiungo Spirito Santo, perché la Trinità fa parte del mio modo di dire la fede, anche se magari originariamente non c'era scritto e Spirito Santo, però ce l'aggiungo. Di interpretazione, e qui vi invito ancora a dare un'occhiata al nostro foglio, questa volta invece sull'altro verso. Io ho scelto dei brani che mi sembravano interessanti, naturalmente non sono affatto esaurienti. Vi invito a leggere nell'ultimo Giovanni 1:1, cioè il prologo di Giovanni, cioè l'inizio del Vangelo di Giovanni. In principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Beh, il termine la parola, logos, è uno dei termini più difficili del panorama del linguaggio filosofico religioso dell'antichità, perché il logos era una delle immagini su cui, diciamo, stava tutto il modo di spiegare il mondo dei greci antichi. Quindi qualsiasi traduzione della parola logos, che sia verbo o che sia parola, è impreciso, perché voleva dire tantissime cose, cioè, come dire, il modo con cui le cose che sono, sono. Quindi capite la difficoltà di tradurre in una parola un concetto colossale, peraltro 2000 anni dopo, rivolto a persone che non spiegano più il mondo con un'azione di Dio creatore attraverso non degli atti ma una voce, insomma, esattamente il contrario di quello che noi usiamo per spiegare il mondo se andiamo a scuola e facciamo scienze. L'Antico Testamento, dicevamo, è stato messo per iscritto circa 3000 anni fa ed è stato ricopiato a mano, ovviamente, su dei supporti estremamente fragili. Vi faccio un esempio. Il testo più antico che noi abbiamo dell'Antico Testamento risale al X secolo dopo Cristo. Cioè, è stato scritto circa 3000 anni fa, ma la parte, il testo più antico è dell'anno 1000 circa dopo Cristo. E qui ci troviamo di fronte a un affascinante paradosso che ci spiega anche perché il Nuovo Testamento è stato scritto in greco. Al tempo di Alessandro Magno, diciamo un paio di generazioni prima di Gesù, quando Alessandro Magno ha conquistato il Mediterraneo, quando è arrivato l'ellenismo, il greco è diventata la lingua internazionale del mondo mediterraneo. Molti ebrei vivevano fuori dalla Palestina, non parlavano più bene l'ebraico e avevano bisogno di una loro traduzione. E quindi l'Antico Testamento è stato tradotto in greco. C'è una appassionante leggenda, come ce ne sono tante per eventi di quest'epoca, che 70 saggi in 70 posti incomunicabili, dove non c'era possibilità di comunicazione tra di loro, hanno tradotto questo testo e, miracolo, era uguale. 70 versioni erano uguali, da cui questa traduzione greca si chiama la 70, appunto in onore di questi 70 traduttori. Per chi è mai incappato in questo testo, di solito viene riportato i numeri latini, cioè LXX. La Bibbia era usata da molti ebrei che erano ormai legati alla cultura greca, alla cultura ellenista, e allora il Nuovo Testamento, che è scritto in greco perché appunto è la lingua internazionale del Mediterraneo, usa per le sue citazioni dell'Antico Testamento sempre il testo di questi 70. Quindi usa la Bibbia greca. Diciamo che noi ci troviamo in una situazione paradossale, che la traduzione, cioè la Bibbia tradotta dall'ebraico in greco, è più antica dell'originale. Cioè l'originale si trova appunto in manoscritti dell'anno 1000 d.C., L'Antico Testamento tradotto in greco invece si trova in tantissimi testi più o meno coevi all'epoca di Gesù. Questo è un paradosso, perché di solito prima è l'originale e poi è la traduzione. Cioè, se guardate qualsiasi testo moderno è così, insomma. Poi è venuto un episodio di quelli che succedono raramente, molto raramente, ma succedono, cioè la scoperta dei rotoli di Qumran, dei manoscritti del Mar Morto. Forse qualcuno di voi ne ha sentito parlare, poi quelle cose un po' misteriose, gli esseri che affascinano, eccetera. Ma se noi andiamo all'aspetto un po' più prosaico, possiamo dire che sono stati trovati in alcune grotte attorno al Mar Morto, cioè in una zona dove la conservazione di materiali antichi è eccezionale, un po' perché erano chiusi, ben sigillati in anfore, un po' perché credo che ci sia un tasso di diciamo di esattamente quello che servirebbe adesso, un tasso di non umidità, di asciuttezza altissimo, per cui sono stati trovati questi documenti che risalgono tra il 3000 avanti Cristo, il 300 avanti Cristo, scusate, e il 100 dopo Cristo, quindi diciamo l'epoca è più o meno quella di Gesù, un po' prima e un po' dopo, e sostanzialmente si è visto che i testi dell'Antico Testamento corrispondono sostanzialmente a quelli di 1000 anni dopo, cioè probabilmente non c'è stato un grandissimo cambiamento, una grandissima evoluzione, quindi molto probabilmente il testo è stato riportato in maniera quasi identica. Questo però ci fa osservare qualche cosa, cioè che evidentemente il testo greco era considerato molto importante anche da chi parlava ebraico, cioè non c'era questa grande differenza, che certe volte i testi potevano essere più lunghi o più brevi, e che molto probabilmente nel passato c'erano diversi testi che potevano convivere, e questo secondo me è molto interessante se noi lo confrontiamo col problema forse del nostro rapporto con un testo. Cioè, io credo che tutti voi avete sentito una parola abbastanza malfamata, che è la parola letteralismo, no? Che talvolta è anche usata un po' come sinonimo, come fondamentalismo, eccetera. Cioè, quest'idea che così c'è scritto e non si tocca. Allora, che così ci sia scritto e non si tocca è ampiamente discutibile, un po' perché di così ce n'erano probabilmente diversi, non diversi in maniera terribile, cioè nessuno dice questo dice Gesù e quell'altro dice Satana, chiaro che non c'è mai questa grande differenza, però molte volte il testo scritto poteva non essere così fondamentale. Perché? Perché noi siamo figli e figlie di una cultura scritta, ma non tutte le culture sono così. Mi spiego. Noi siamo tutti e tutte ampiamente alfabetizzati, per cui se io ti dico, ti do il mio numero di telefono, tu tiri fuori dal biro e senza nessuna difficoltà, cioè noi tutti sappiamo leggere e scrivere normalmente, cioè fa parte del nostro essere, ma non è mica sempre stato così. Cioè già credo che i nostri nonni, i nostri bisnonni magari sapevano leggere sufficientemente, ma già scrivere era un po' più difficile. Poi non tutti avevano gli stessi supporti, magari certe cose costavano tanto o troppo, cioè voglio dire, noi abbiamo, io posso lasciarmi come souvenir vagamente pubblicitario, le biro dell'8 per 1000 valdese, così magari qualcuno perché ce le regalano. Io non credo che 100 anni fa nessuno si sarebbe potuto permettere di dire: ragazzi, chi vuole la mia? Senza neppure essere sicuro che diate voto per me. Voglio dire, cioè, noi abbiamo un rapporto col testo scritto, con la carta, col leggere, che è completamente diverso da quello dei nostri antenati. E quindi poteva darsi benissimo che nel passato non fosse così fondamentale dire c'è scritto quello, ma fosse più fondamentale dire qual è il messaggio. Si possono fare tanti esempi, no? Ma se noi riflettiamo, che ne so, sul buon samaritano, poteva essere un asino o poteva essere un pony, poteva essere un brigante o tre, ma tutti sappiamo che il contenuto della parabola non è il dettaglio, è che quando tu ti trovi di fronte a una persona sofferente, punto interrogativo, cioè, quindi vedete che anche noi in realtà abbiamo così diversi modi di leggere, e non è che anche se sono delle letture semplificate sono necessariamente delle letture banalizzate. In più c'è il fatto che le diverse lingue, anche le diverse lingue moderne che noi parliamo, hanno delle variabili che sono, come dire, da una parte imprevedibili quanto ovvie. Allora, vi faccio un esempio. C'è qualcuno di voi che conosce il tedesco? Meglio. Allora, per noi, se io scrivo Dio minuscolo, è diverso se scrivo Dio maiuscolo. In tedesco tutti i sostantivi si scrivono maiuscoli. Cioè, quindi, se io scrivo Dio, che intendo il Dio di Gesù Cristo o il Dio di quello che sta adorando l'albero in mezzo alla savana, la grafia è uguale, mentre per noi non è così. Questa è una sfumatura che non può essere ignorata se tu pensi a veicolare un testo dall'altro, perché l'uso di una maiuscola in una determinata cultura ha un significato che è intrinseco a quella lingua lì. Pure un altro esempio che a me è capitato, l'altro mi ha fatto anche un po' ridere. Tanti anni fa sono stato negli Stati Uniti, ho incontrato qualcuno che aveva un approccio, diciamo, molto più fondamentalista rispetto, buongiorno, a quello che poteva avere io, e mi citava il fatto che, legato all'11 settembre, no, questa cosa qua ce la ricordiamo, c'era una profezia di qualcuno che diceva che nel capitolo 9, al versetto 11, c'era scritto questo. Allora, benissimo, se non che il modo in cui noi scriviamo le date è diverso da quello del mondo anglosassone. Per noi si scrive 9-11, per noi si scrive 11-9. Allora, a quale affidamento fai? Cioè, questo è un tipico esempio di come la tua cultura è determinante in maniera anche in qualche modo inconsapevole, perché appunto io la data la scrivo così e quindi la Bibbia la leggo così, io il maiuscolo lo uso in un certo modo, però in realtà credo che la traduzione ci aiuti a capire che, diciamo, non solo le parole, ma anche l'universo in cui le parole si trovano non è necessariamente identico ovunque. All'inizio del cristianesimo esistevano diverse traduzioni della Bibbia, poi a un certo punto San Girolamo, un dotto del IV-V secolo d.C., ha tradotto la Bibbia dal greco e anche dall'ebraico, questo è interessante perché era abbastanza unico come esperienza, in latino, e quella, la Vulgata, è diventata la traduzione ufficiale nel mondo occidentale latino fino grosso modo alla Riforma. Faccio osservare che invece gli ortodossi usano, continuano a usare i testi, diciamo così, originali, cioè il Nuovo Testamento in greco e la Bibbia in greco, cioè la 70. Immagino che anche loro abbiano dei problemi sul fatto che la lingua non è solo per noi che cambia, anche per loro che in realtà cambia. Comunque, San Girolamo aveva questa idea interessante che tradurre non è parola per parola, ma è senso per senso, che è un approccio interessante. Nel Nuovo Testamento, avvicinandoci un po' di più al nostro tema, noi abbiamo dei testi molto antichi, anche se non abbiamo nessuno originale. Perché? Perché i testi del Nuovo Testamento venivano scritti all'inizio su papiro, e il papiro è un materiale estremamente deperibile, cioè quindi i testi più antichi ci sono, ma sono dei francobolli, per chi capisce ancora questa parola ormai ampiamente desueta nella nostra cultura. Comunque noi siamo tutti abbastanza anziani da capire che cos'è un francobollo. Fino a Gutenberg, cioè al 1455, i testi erano ricopiati a mano. Allora, il problema della ricopiatura a mano, i problemi anzi, erano molti. Innanzitutto gli errori di copiatura. Adesso, anche qui, siamo tutti abbastanza anzianotti da ricordarci, a non ricordarci più il dettato della scuola elementare, però se qualcuno va nella memoria angosciosa, quanti errori si facevano al dettato, che possono essere errori di vario tipo, oppure le omissioni, cioè saltare una parola, una e, una... Tenete presente che tra l'altro nelle lingue antiche non ci sono né punti né virgole, cioè è tutto scritto costantemente, insomma, senza cose che a noi aiutano. Ci possono essere delle aggiunte, ci possono essere delle armonizzazioni, cioè insomma sì, c'è anche qui un testo a cui posso riferirvi, no? Vi invito a leggere a un certo punto. Ecco qua, Matteo 5:3, le beatitudini. Beati i poveri in spirito, loro è il regno dei cieli. Forse qualcuno sa che anche il Vangelo di Luca ha delle beatitudini, e però lì sono beati solo i poveri. Cioè, quindi l'in spirito non c'è. Credo che in spirito sia una cosa che pone molti problemi, perché allora cosa sarà? Metaforico, anche Agnello può essere povero in spirito, oppure lotta di classe, ma senza entrare in questo, sicuramente il fatto che uno lo metta e l'altro non lo metta ha posto dei problemi nel corso dei secoli. La traduzione della Bibbia è esplosa con l'invenzione della stampa. Gutenberg ha stampato come primo libro ovviamente la Bibbia, che era il libro più diffuso, più importante, più interessante della sua epoca, e questo ha abbattuto i costi in una maniera per noi inimmaginabile. Cioè, i libri sono passati a costare circa 20 volte di meno rispetto ai libri copiati a mano. I copisti professionisti impiegavano dei mesi a copiare la Bibbia, e al costo di chi materialmente scriveva, perché probabilmente il costo del lavoro di 500 anni fa era un po' diverso da quello di adesso, comunque in ogni caso era un costo, bisognava aggiungere l'inchiostro, la rilegatura e la pergamena, cioè il materiale su cui scriverlo. Tenete presente che una Bibbia lussuosa poteva costare circa 300 pecore, cioè un gregge, insomma. Perché? Infatti non so se qualcuno di voi sa il significato originale della parola, che peraltro noi usiamo adesso in contesti completamente diversi, cioè la radio e la televisione. Palinsesto. Qualcuno di voi sa che? Allora, palinsesto originalmente vuol dire riscritto, perché la pergamena era così cara che a un certo punto tu, finito di leggere il libro, vabbè, non la Bibbia, quella serve sempre, ma le cronache del re Venceslao, cosa fai? Gratti via la scritta, perché il supporto vale talmente di più di quello che c'è scritto, e quindi questo palinsesto, cioè riscrivi sopra la tua pergamena. Adesso credo che sia una grande passione con le varie tecnologie di letture attraverso laser, mica laser, capire quante volte c'è scritto sopra una qualsiasi pergamena. Per dire, una Bibbia di Gutenberg costava circa 30 fiorini, sarebbe costata circa 150, scritta a mano. Con 30 fiorini compravi un cavallo o mantenevi una famiglia, con 150 ti compravi una casa. Cioè, effettivamente non è che fosse alla portata di tutti, già era alla portata di non tutti la Bibbia stampata, figuriamoci quella. E non per niente, per molti, la Bibbia era il libro più prezioso, se non altro l'unico. Allora, per esempio, noi abbiamo nella nostra storia un'istituzione che si chiama scuola domenicale, diciamo, tradotto nel vocabolario cattolico potrebbe essere tipo quella che quando ero bambino si chiamava la dottrina, cioè insomma una formazione religiosa, il primo livello, insomma, il più basso. Si chiama scuola domenicale perché è stata inventata nel 1700 da Wesley, il fondatore del metodismo, ed era imparare a leggere e poi a scrivere sulla Bibbia alla domenica, perché i bambini, come sapete, nell'industrializzazione, la rivoluzione industriale, eccetera, erano solo liberi la domenica mattina, e la Bibbia era l'unico libro che c'era. Quindi era, voglio dire, qualsiasi chiesa aveva almeno una Bibbia, insomma, anche se costava come un cavallo, però te lo potevi permettere. Quello che ha dato lo sviluppo alla traduzione della Bibbia, naturalmente, però, è stata anche la riforma, cioè non è stata solo l'invenzione della macchina, ma è stata anche l'idea. Allora, uno dei vari aspetti della riforma, la riforma è figlia dell'umanesimo, cioè questa scoperta che a un certo punto fanno alcuni intellettuali occidentali, che prima di quello che noi vediamo del Medioevo esisteva un originale che era meglio della sua evoluzione, no? Potete pensare che, non so, Michelangelo che fa le statuone con i muscolacci, diceva i greci le facevano così, poi è venuto Giotto, ma si sa che Giotto è un po' una scartina rispetto a come poteva essere figlia. Allora, l'idea di ritornare alle fonti, all'originale, nella convinzione che noi forse, che siamo un po' più smaliziati, potremmo dire discutibile, che l'originale sia sempre meglio dello sviluppo. E quindi la Bibbia diventa, andiamo a cercare l'originale. E l'originale da cui noi traduciamo non è San Girolamo, che l'ha tradotto in latino, ma è il greco e l'ebraico. Cioè noi andiamo lì e cerchiamo di capire che cosa c'è scritto davvero, e non quello che ci hanno tramandato nel frattempo. In più, il protestantesimo fa l'operazione di insistere sul fatto che la lingua deve essere la lingua reale che parlano le persone reali, cioè, e quindi in italiano, in Italia si parla italiano, in Germania in tedesco, eccetera, eccetera. Non so se sapete, per esempio, che c'è anche lì un piccolo paradosso, perché la storia ha la bella funzione che funziona anche per paradossi. Allora, che sulla moneta da un euro slovena c'è la faccia di uno che si chiamava Trubar, che è il fondatore, che è considerato il fondatore della lingua slovena. L'ha messo sulla moneta da un euro, che, come sappiamo anche per noi, in qualche modo è la moneta più rappresentativa, no? Allora, però, la Slovenia è un paese tradizionalmente cattolico, molto cattolico. Questo qua era un protestante che ha tradotto la Bibbia in sloveno, appunto, e da lì è nata la lingua slovena. Quindi ha il cortocircuito che un paese cattolicissimo riconosce come suo fondatore uno che invece era protestante, che appunto la lingua è nata dalla Bibbia, come peraltro è successo con il tedesco. Cioè Lutero ha armonizzato un po' di dialetti e li ha cristallizzati, eccetera, eccetera. Allora, una domanda che forse qualcuno si pone, e che se non se la pone gliela pongo io, gliela stuzzico io, è: si può tradurre perfettamente? O, se volete, tradurre perfettamente? C'è un detto che traduttore, traditore, perché in qualche modo qualsiasi traduzione che non sia the cat is on the table in qualche modo è un po' imprecisa, no? Allora, ogni traduzione prevede una scelta, prevede un'interpretazione, no? Appunto, vi ho detto, il Vangelo di Giovanni inizia dicendo, parlando di questo Logos, insomma, come faccio io a non scegliere che formulazione usare per il Logos? E poi, e questo è sottolineato secondo me in maniera molto, molto interessante da chi ha curato l'introduzione a questa traduzione, è il fatto che il traduttore ha a disposizione solo una parola. Cioè, mentre un commentatore può dedicare 500 pagine a analizzarti il Logos da Aristotele fino a noi, e il traduttore ha una parola, forse al massimo due, insomma. Poi, perché il libro, la lettura deve essere pure scorrevole, anche, cioè è diverso tradurre dallo scrivere un saggio. Allora, diciamo che ci sono due macro universi della traduzione. Una è la traduzione letterale, l'altra è la traduzione in lingua corrente. Allora, la traduzione letterale è sicuramente più vicina all'originale, perché mantiene le parole e le immagini del testo. Punto. C'è scritto, quando vai in un paese a non salutare nessuno, e io ti traduco a non salutare nessuno. Sicuramente è una traduzione più precisa, talvolta è utile per lo studio, più utile per lo studio, appunto, devi avere il tempo di approfondire, e certe volte conserva il sapore originale. Non so, non sempre, per esempio, i tempi dei verbi sono... seguono la logica che abbiamo noi, non so, qualcuno forse di voi ha notato nel Vangelo di Giovanni, soprattutto, che ogni tanto si dice: e Gesù disse, e poi usa l'imperfetto, cioè che a noi cioccano un po', come non è proprio il nostro modo di usare la lingua, perché il difetto, se possiamo dire così, della traduzione letterale è quello di avere un linguaggio un po' rigido, talvolta un linguaggio un po' difficile, delle frasi che non suonano tanto bene nella nostra lingua, cioè della lingua diversa, insomma, della lingua in cui si tradisce. Vi faccio un esempio. In ebraico, lo stile ebraico è all'opposto di quello italiano. cerco di spiegarlo. Vi ricordate, adesso non voglio fare magari gaff, toccare punti che sono infelici, però dai, andiamo anche la giornata un po', non troppo pesante già. C'è qualcuno di voi che è stato o è insegnante elementare? Ecco, allora, non so come sono gli insegnanti elementari di oggi, ma ricordo che quando già i maestri non esistevano ai miei tempi, era una categoria, c'era solo la signorina maestra. Comunque, vabbè, facciamo finta che lei senza baffi sia una signorina maestra. Allora, mi ricordo che la maestra diceva sempre: non si dice ho fatto, ho fatto, ho fatto, si dice ho fatto, ho svolto, ho operato. Cioè, in italiano devi usare un sacco di sinonimi, no, per evitare che... In ebraico è esattamente il contrario. C'è un libro che tutti abbiamo sentito nominare, forse non tutti abbiamo letto approfonditamente, che si chiama, si intitola Il Cantico dei Cantici. Avete presente? In realtà, no, no, quello San Francesco è il Cantico della Creatura. No, no, nella Bibbia, voglio dire. Nella Bibbia c'è un libro che si chiama Il Cantico dei Cantici, che è un poema d'amore molto, con anche delle sfumature un po' osé. Allora, in realtà il titolo Cantico dei Cantici è sbagliato, perché bisognerebbe tradurre Il più bel cantico. Perché in ebraico ripetere la stessa parola rafforza. Cioè, il cioè io ripeto due volte la parola cantico. Mentre noi, signorina maestra, mi direbbe: devi usare un'altra parola, non puoi ripetere la poesia delle poesie. Devi dire una bella poesia, una poesia interessante, una poesia importante, una poesia che speriamo che suoni bene, eccetera. Per dire, e questo qua è un tipico esempio di come in una lingua, se tu la traduci letteralmente, fai capire quello che c'è scritto, ma in realtà è una traduzione imprecisa, no? Lo stesso in fondo è il grande problema del titolo, cioè Nuovo Testamento. Ma che cosa vuol dire in italiano Testamento? Testamento sono le ultime volontà di Tizio che sta. E quindi chi non conosce, come invece noi, questo mondo, dice: beh, il Nuovo Testamento saranno le ultime parole di Gesù. Invece no, perché il Nuovo Testamento in realtà dovrebbe essere tradotto Nuovo Patto, perché la parola originale era patto, che in latino è diventato testamentum, che in italiano è diventato testamento, ma che in realtà il testamento non è un'altra cosa, no? Infatti, cioè, se volete, sono le parole dell'ultima cena, no? Io stabilisco con voi un nuovo patto, eccetera, eccetera. Oppure, per rimanere nel linguaggio del Nuovo Testamento, qualcuno di voi ha sicuramente letto la formulazione figlio dell'uomo. Figlio dell'uomo è un modo per dire veramente uomo, cioè, e anche lì si ripetono due concetti che sostanzialmente sono uguali, cioè tu sei figlio di chi? Sei figlio di un uomo, cioè appunto figlio e uomo sono in realtà due parole molto simili per dire un'altra cosa, cioè l'essere umano perfetto, autentico, cioè Gesù è il vero, la vera persona che ti incontra. Ce ne sono diverse, per esempio nei salmi, quando si dice il Signore ti proteggerà nel tuo entrare e nel tuo uscire, cioè sono due opposti, entrare e uscire, che vogliono dire ti proteggerà sempre. Al contrario, la traduzione in lingua corrente, la tilk per chi la usa, io personalmente la uso molto, molto spesso, soprattutto per le lettere di Paolo, che non ha proprio un fluire del ragionamento molto lineare per la mia sensibilità, oserei dire per la nostra, è quello di tradurre più il significato che la forma, cioè per tradurre in modo che le persone capiscano il più possibile di quello che si parla, e quindi di solito la traduzione è più accessibile, più immediata ed è più adatta alla lettura pubblica, alla lettura di per un pubblico assolutamente, diciamo, non selezionato. Certo, si perdono le sfumature e soprattutto l'interpretazione del traduttore è maggiore, cioè, quindi quando si tratta di interpretare, sì, io la interpreto così, tu magari interpreti cos'ha, insomma, non possiamo discutere. Per esempio, una traduzione a cui io mi sono, rispetto al quale mi sono sempre battuto e naturalmente non ho mai avuto nessun significativo sostegno. Allora, nel Vangelo, dormiamo. Allora dai, se dormiva, supportiamo ancora un po'. A un certo punto nel Vangelo di Giovanni, sempre nel prologo, si dice che egli, cioè Gesù, venne ad abitare in mezzo a noi per un tempo, no? La parola originale era pose la tenda. Io ho sempre detto, traduciamo si attendò. Non è mai stato, nessuno ha mai accettato la mia traduzione. Però perché questa immagine della tenda rimanda al fatto che durante l'Esodo la presenza di Dio è nella tenda, no? Perché è un popolo in cammino, la provvisorietà, eccetera, eccetera. Allora, in effetti, cioè, se io dicessi si attendò, avrebbe una sfumatura che sicuramente sarebbe un'interpretazione, che però potrebbe avere un certo essere suggestiva, almeno secondo me, però appunto rimango in grande minoranza. La traduzione letteraria, cioè quella proposta alla vostra interesse, cerca di coniugare la bellezza dello stile con un ritmo bello da leggere, insomma. Quindi ci restituisce la forza estetica. Quando usciranno anche i salmi, si vedrà che i salmi sono tradotti con una certa aspetto proprio poetico. Certo, anche qui i traduttori rischiano di diventare un po' dei, tra virgolette, coautori dei Vangeli. Riassumendo, esiste la traduzione perfetta? La risposta è no. La risposta vera è dipende da che cosa ti serve. Cioè, nel senso che se tu traduci, diciamo, hai di fronte a te dei bambini, delle bambine che fanno le elementari, userai probabilmente una traduzione che non è quella letteraria, è non semplificata, ma scritta in un modo che le persone che hanno una cultura di un certo tipo, una formazione di un certo tipo, possono apprezzare di più. Non so se ho ancora qualche minuto, se siete ancora, non siete del tutto sciolte. Va bene, no. Anche qualche adulto, anche qualche grande. Questa traduzione segue il criterio delle equivalenze formali, cioè mantiene il più possibile il modo di esprimersi e il funzionamento delle frasi del greco, e mantiene anche, cerca di mantenere anche le forme verbali, cioè in modo che chi la legge si renda conto che comunque 2000 anni sono passati e anche la lingua è cambiata, il modo di esprimersi. Allora, poi fa delle scelte interessanti. Per esempio, ci sono alcune parole che hanno dei significati, diciamo, che vanno un po' calibrati. Ad esempio, la parola schiavo. La parola schiavo era una parola relativamente moderna, perché al tempo di Gesù non c'erano gli schiavi, c'erano i servi. D'altra parte la parola schiavo, se uno usa un po' di immaginazione, la costa la parola slavo, perché appunto gli schiavi erano i servi croati, sì, sloveni, insomma, balcanici dei veneziani, no? E quindi certe volte si usa schiavo, certe volte si usa servo, in base al contesto. Una parola che ha fatto molto discutere all'epoca all'epoca di Lutero. Allora, se voi andate sempre sul nostro foglio a Matteo 3:2, è il discorso che fa Giovanni Battista, e a un certo punto Giovanni Battista dice: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Convertitevi perché è vicino il regno dei cieli. Le altre traduzioni dicono ravvedetevi, oppure la TIR dice cambiate vita. Allora, questa è una parola che ha fatto molto discutere, perché il buon San Girolamo l'aveva tradotto come penitenza, fate penitenza. Il verbo è metanoio, che vuol dire convertirsi, cambiare rotta, cambiare direzione, insomma. E capite che a un certo punto fare penitenza invece aveva un significato preciso, anche liturgico, insomma, era una cosa diversa di dire convertirsi. In questo caso viene tradotto come conversione e convertire. Un'altra parola interessante è la parola legge, perché nel Nuovo Testamento la legge può avere due significati. Uno è la legge che intendiamo noi, il codice, però può avere invece il significato della Torah, cioè della legge biblica, che è ben più che fai questo o non fare quello. Ma la legge per il mondo ebraico è i primi cinque libri del Pentateuco, cioè i primi cinque libri della Bibbia sono la Torah, e quindi sono sia norme, sia esempi, sia aneddoti, insomma un contenitore difficile da riassumere per il nostro modo di spiegare. Cioè, appunto, se tu pensi a un testo religioso oggi, noi, cioè, provate a pensare a un testo nostro religioso, l'amico di Vercelli aveva citato il Cantico della Creatura, no? Per dire, cioè, allora, che cos'è? Beh, è una poesia, è una serie di esempi edificanti, però non è una legge che devi fare così, non è un libro di ricette come in parte anche la Torah, cioè è così. Allora, certe volte viene tradotta come legge minuscola, come la intendiamo noi, altre volte invece come la legge, a seconda del contesto. Vediamo, andando un po' avanti, per esempio, sono molto interessanti i verbi che riguardano la risurrezione. Sappiamo che c'è quella fondamentale per la nostra fede, la risurrezione di Gesù, però c'è in realtà anche la risurrezione di Lazzaro, perché anche quello è un testo. E poi ci sono due bambini che nel corso dei Vangeli vengono. Allora, lì vengono usati una serie di verbi che sono sia risuscitare, sia risorgere, cioè sorgere di nuovo, quindi, se volete, risollevarsi. Così come l'ascensione, si parla di essere elevati, ma si parla di essere portati in su, cioè quindi un passivo, non un attivo. Vediamo un po'.